Europhonica.
Europhonica.
Più di 90 radio universitarie da tutta Europa.
Europhonica.
Europhonica.
Siamo ragazzi francesi, portoghesi, spagnoli.
Europhonica. La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
1, 2, 3, test, test, test.
In that regard, it's clear that moving from rhetoric to action on the issue of the death penalty would be a signal that Turkey does not want to be a member of the European family, neither a member of the Council of Europe, which it is now, nor of the European Union. Membership means, first of all, sharing the values Europe stands for, and capital punishment is for sure not one of them.
Decima puntata della seconda stagione di Europhonica in diretta dal Parlamento Europeo. La voce che avete sentito è quella di Federica Mogherini, l'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza all'interno dell'Unione Europea. Parleremo tanto di sicurezza oggi. Intanto ci presentiamo. Io sono Nicola Pifferi di Samba Radio, con me oggi ci sono Alice Masoni e Giuliana Ricozzi, entrambe di Uradio Siena. Parliamo di tante cose, abbiamo detto, ma soprattutto un gran focus sulla sicurezza oggi, giusto Alice?
Parleremo di sicurezza proprio perché quest'oggi è stata approvata una risoluzione dal Parlamento Europeo in cui si propone di aumentare l'impegno collettivo dell'Unione Europea in campo di sicurezza e di difesa. Inoltre parleremo anche dei media, proprio perché anche noi siamo un media, no? E sappiamo che le forme di comunicazione influenzano molto l'immagine dell'Unione Europea anche al di fuori dei propri confini, quindi vedremo cosa fa l'UE per promuovere i suoi valori appunto anche all'esterno.
Inoltre parleremo dell'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e ci occuperemo anche della figura del mediatore europeo, una figura abbastanza sconosciuta, possiamo dire così.
Insomma, come sempre, un viaggio all'interno della plenaria qui a Strasburgo, da lunedì a giovedì, tutto condensato in un'ora. Vedete che è difficile condensare tutto in un'ora, ma abbiamo fatto sicuramente una serie di scelte che sicuramente vi piaceranno. Oltre a seguirci qui in diretta su tutte le radio del circuito Raduni, potete seguirci su live tweeting e su Facebook seguendo l'hashtag Raduni e l'hashtag Radio Universitaria.
Signorina.
Signorina in diretta da Strasburgo per seguire su Eurofonica come sempre la plenaria di questo novembre, in diretta su tutte le radio del network Raduni. Questa settimana in realtà si è iniziato a parlare sì di sicurezza e dei temi di cui vi abbiamo già detto, ma si è iniziato con l'economia, con Mario Draghi, che proprio il Parlamento, Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, al Parlamento ha riportato i temi sul bilancio e soprattutto sul quantitative easing, mossa fatta dalla Banca Centrale Europea in passato e che lui vorrebbe riportare. Alice, sai cos'è il quantitative easing?
Ma guarda Nicola, mi stai facendo una domanda un po' complessa e penso ci sia bisogno di un approfondimento.
Approfondimento che ha fatto per noi Fabiano Catania di Radio Eco, Pisa.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
A stable, profitable and competitive financial sector is essential for sustainable economic growth. But the reverse is also true. Fiscal policies should also support economic recovery while remaining in compliance with the fiscal rules of the European Union. I believe we should remember the words of a great European, Carlo Azeglio Ciampi, the words that he spoke in this room more than 10 years ago. If we act alone, we will be at the mercy of events bigger than us.
In questi anni di profonda crisi finanziaria abbiamo imparato ad accettare che lo spread può di fatto decidere le sorti di un governo, come accaduto in Italia, in Spagna e in Grecia nel 2011. E abbiamo anche imparato a nostre spese che più lo spread si alza e più un paese è esposto alla speculazione finanziaria. Il 2011 dunque, anno di svolta politica per alcuni paesi mediterranei, ma anche crocevia importante per la BCE, la Banca Centrale Europea, che fino a quel momento si trovava in grande difficoltà nel fronteggiare la crisi finanziaria, senza avere i poteri di una vera banca centrale come la Federal Reserve americana. Il momento storico più difficile per l'euro e la finanza dell'Unione arriva a Francoforte un italiano, con un curriculum niente male, dirigente di Goldman Sachs, governatore della Banca d'Italia, alto funzionario della Banca Mondiale. Si tratta di Mario Draghi, che succede al francese Jean-Claude Trichet. Draghi è probabilmente il governatore più politico della BCE. In 5 anni di mandato non si è mai risparmiato di bacchettare i leader europei o dal prendere decisioni difficili per affrontare il problema più grave dell'Unione, la deflazione, cioè la diminuzione del livello generale dei prezzi data principalmente dai bassi consumi. Come fare allora per dare uno shock a un'economia depressa come quella europea e incentivare le banche a tornare a finanziare le imprese? Con l'unico vero strumento a disposizione di Draghi, i tassi di interesse sul denaro, volgarmente detti anche costo del denaro. Da qui l'ambizioso progetto denominato Quantitative Easing, presentato nel 2015 dal banchiere italiano durante il World Economic Forum. Questa operazione, inizialmente concepita come misura temporanea, secondo quanto dichiarato da Draghi in plenaria, potrebbe prolungarsi oltre la scadenza prevista a marzo 2017. Con il Quantitative Easing, la BCE mira ad abbassare il costo del denaro tramite la creazione continua di nuova moneta, da iniettare poi all'interno dei mercati. Più disponibilità di moneta significa tassi di interesse più bassi, e dunque un terreno più fertile per attuare politiche mirate a far ripartire le economie nazionali. Si tratta di una politica cosiddetta espansionistica, cioè a debito, in controtendenza fondamentalmente con la ricetta predicata fino ad oggi da Bruxelles, cioè l'austerity. Secondo il concetto di austerity, per uscire dalla crisi è prioritario far quadrare i bilanci statali e poi attuare gli investimenti, che sono comunque vincolati ai criteri previsti dal patto di stabilità firmato dai paesi dell'Unione Europea. Una politica espansionistica, come il quantitative easing, invece opera a debito, cioè tramite spesa pubblica. Nel concreto, la BCE ha acquistato da marzo 2015 a settembre 2016 massicce quantità di titoli di Stato di paesi in forte difficoltà, tra cui il nostro. Si tratta di una spesa che ammonta a 60 miliardi di euro al mese. Questa manovra non è certamente invenzione di Draghi, ma è molto utilizzata dalle banche centrali per assorbire il debito pubblico e stimolare le economie. Dal 2009 al 2010, ad esempio, la Bank of England acquistò 200 miliardi di sterline di debito pubblico inglese. Come spesso accade, però, non tutti sono rimasti contenti di questa manovra. La Germania, ad esempio, ha più volte criticato l'operazione, considerata da Berlino troppo onerosa per gli stati e perniciosa per le banche, in particolare le più sofferenti, come Deutsche Bank, che oggi risulta essere sull'orlo del baratro finanziario. Draghi, dal canto suo, si è difeso da queste accuse con i numeri. La Germania, grazie alla mossa della BCE, ha risparmiato 28 miliardi sui tassi di interesse del debito, che tradotto significa più soldi per la Merkel e quindi per i cittadini tedeschi. Per non parlare dell'enorme risparmio dell'Italia, che oggi paga bassissimi tassi di interesse sul suo mostruoso debito pubblico e può contare su uno spread molto basso che si attesta a meno di 180 punti base. Nonostante la strenua difesa del suo sostenitore, però, alcune critiche restano legittime. Il quantitative easing ha disatteso uno dei suoi obiettivi dichiarati, incentivare le banche a finanziare le imprese. Questo rimane un problema di difficile soluzione, non per colpa di Draghi, ma soprattutto per la disastrata situazione finanziaria di molte banche europee, come la già citata Deutsche o il nostro Monte dei Paschi. In sostanza, la BCE ha fatto la sua parte, preparando il campo affinché i governi approfittassero del basso costo del denaro per operare investimenti volti alla crescita economica. Dall'altra parte, però, i rigidi vincoli del patto di stabilità e di Maastricht sembrano stridere con il messaggio espansionistico lanciato dall'Eurotower. Che fare allora? Se il quantitative easing finisse oggi, potrebbero esserci effetti disastrosi. Uno spread italiano che tornerebbe ai livelli del 2011, la Grecia sommersa dagli interessi sul suo enorme debito pubblico. Tuttavia, lo stesso Draghi aveva ammonito i paesi dell'Unione, dicendo che questa poteva essere solo un'operazione mirata al breve periodo, ma non può risolvere i problemi dell'Europa nel lungo periodo. Proprio a proposito degli effetti della manovra, le parole pronunciate dal governatore della BCE lunedì 21 novembre sono eloquenti. Ci sono cause strutturali, secondo Draghi, che devono essere affrontate dalla politica. La palla passa ancora una volta alla classe politica, dunque, l'unica in grado di sfruttare gli strumenti predisposti dalla BCE, ma che comunque rimane oggi soffocata dalla schizofrenia di Bruxelles, tra investimenti e vincoli dell'austerity. Fabiano Catania, per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
Eurofonica.
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 Look at me. Across the border to Paris Boulevard, je me souviens now the centro del mundo that rising into my mind. Follow me, meravigliosa, no home and in no disguise, ma rendezvous è al centro del mundo, mi tengo il nome.
Eurofonica in diretta su tutte le radio del network Raduni per questa plenaria di novembre dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Radio Dervi, centro del mondo, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato.
Che è un po' Strasburgo questa settimana, possiamo dire, no? O almeno dell'Unione Europea.
Sì, va bene, comunque un punto importante all'ordine del giorno della seduta di questo mercoledì è stato, cioè di oggi, è stato il dibattito legato all'adesione dell'Unione Europea all'interno della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. Domani ci sarà anche la votazione, però oggi c'è stato appunto il dibattito. E tutto ciò accade a ridosso di un importante appuntamento, quello del prossimo venerdì.
Il 25 novembre è infatti una data che molto probabilmente dirà poco o nulla a molti di noi, ma è legata ad una ricorrenza molto significativa. È infatti la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1999. Questa data è stata scelta per ricordare il brutale assassinio delle sorelle Mirabal, tre donne che nel 1960 persero la vita tragicamente sotto il regime di Trujillo nella Repubblica Dominicana per essersi opposte appunto a questa dittatura e vennero torturate e uccise dai militari dominicani.
Però io vorrei sapere, nello specifico, in cosa consiste questa convenzione?
La convenzione è un trattato redatto dal Consiglio d'Europa nel maggio del 2011 proprio per combattere la violenza sulle donne. E la convenzione sarà uno strumento vincolante per poter proteggere le donne da qualsiasi forma di violenza, anche quella domestica, e per poter perseguire i responsabili creando un quadro giuridico più completo, più chiaro.
Molto spesso però alle belle parole delle convenzioni e degli accordi non seguono poi delle azioni chiare che veramente potrebbero segnare una svolta. Qui c'è una differenza oppure?
I governi degli stati firmatari avranno l'obbligo di adottare provvedimenti legislativi per tutelare le vittime della violenza, di violenza e discriminazione, come per esempio la creazione di case rifugio, cioè delle strutture che possano offrire accoglienza e un primo aiuto, oppure per esempio l'attivazione di linee telefoniche 24 ore su 24 per poter raccogliere segnalazioni, o anche l'istituzione di presidi presso i quali poter chiedere aiuto giuridico, aiuto psicologico. La convenzione prevede anche l'applicazione di misure per contrastare per esempio la pratica dei matrimoni non consensuali oppure le mutilazioni genitali femminili e anche l'adozione di disposizioni più severe contro i reati di stalking.
C'è da dire però che il trattato è già stato firmato da tutti gli stati dell'Unione Europea, ad esempio l'Italia l'ha firmato nel 2012, quindi l'adesione del Parlamento alla convenzione è molto importante proprio perché in questo modo si vuol far vedere che l'entità unica del Parlamento vuole sottolineare l'importanza che ha questo tema, ovvero la tutela delle donne.
Sì, per il quadriennio 2016-2020 la Commissione europea ha varato anche un programma strategico proprio per la parità di genere per quanto riguarda soprattutto la parificazione dei diritti in ambito lavorativo e la promozione della gender equality anche al di fuori dell'Unione europea, questo è importantissimo.
Infatti, come diceva già prima Nicola, c'è bisogno di un impegno pratico perché secondo un'indagine che è stata pubblicata nel 2014 dall'Agenzia europea per i diritti fondamentali, sono oltre 60 milioni le donne che in Europa hanno subito violenza e in Italia ad esempio si conta la media di una donna su tre nella fascia di età compresa tra 16 e 70 anni e di queste un terzo non ha mai fatto denuncia.
Infatti anche per quanto riguarda però la parità di genere i numeri non sono assolutamente confortanti. Secondo un rapporto del 2015 infatti, stilato dalla Commissione, le donne europee guadagnerebbero il 16% in meno rispetto agli uomini e la percentuale di rappresentanti nei vari parlamenti degli stati dell'Unione Europea è meno di un terzo rispetto agli uomini.
C'è tutto chiaro quindi cosa prevederà la convenzione, ma quello che io mi chiedo è come mai questa convenzione è stata firmata proprio ad Istanbul.
La convenzione è stata firmata in occasione di un incontro dei ministri del Consiglio d'Europa avvenuto proprio in Turchia, un paese che aveva avviato nel decennio scorso un percorso di parificazione dei diritti tra uomo e donna e che era culminato nel riconoscimento ufficiale dell'uguaglianza nel 2004.
Però in questo periodo in cui la Turchia è un osservato speciale sembra veramente un controsenso. Ma cosa sta succedendo?
Purtroppo il percorso avviato più di 10 anni fa sta conoscendo, soprattutto sotto la presidenza di Erdogan, una fortissima involuzione. Infatti la KP, cioè il partito del presidente, ha proposto proprio alcuni giorni fa un disegno di legge che è stato ritirato successivamente ad una serie di polemiche, un disegno di legge che prevedeva la depenalizzazione della violenza sui minori, in particolar modo attraverso il matrimonio con la vittima stessa, quindi quindi fortunatamente è stato ritirato però successivamente alla sua proposta.
È con noi per parlare di sicurezza e anche adesso per parlare di Turchia l'onorevole Brando Benifei del Partito Democratico qui all'interno del Parlamento europeo con i socialisti e democratici.
Brando, tu sei reduce da un viaggio in Turchia. A proposito della parità di genere e della situazione delle donne, che situazione c'è in Turchia? Di cosa ti sei reso conto?
Sono stato appunto in Turchia proprio lunedì per incontrare i detenuti parlamentari che sono in particolare il leader del partito curdo Demirtas, e devo dire che proprio lì con i parlamentari non incarcerati dei curdi, quelli rimasti a piede libero, e con il partito CHP, il partito d'opposizione laico repubblicano, abbiamo discusso proprio di questa proposta del matrimonio riparatore, contrario assolutamente alla parità e ai diritti delle donne, e ci avevano garantito che avrebbero fatto le barricate. Nel tempo 24 ore in effetti la proposta poi è stata ritirata, quindi su questo, questa vicenda dimostra, come tu dicevi, che c'è stata una grande involuzione, grandi passi indietro, ma c'è molto da fare anche in Europa, quindi l'adozione, come è stato detto, della convenzione è un modo per creare unità giuridica e nuovi strumenti di tutela attraverso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e attraverso una pressione anche politica sui governi per adottare nuove misure per la parità salariale, antidiscriminatoria, contro la violenza, nel senso che veniva detto.
Torniamo a parlare con l'onorevole Brando Benifei tra pochissimo, dopo un momento di musica, sempre su Eurofonica, live sul Network Raduni.
Per te, ma non penso che possa dirti tutto quello che ti dico io. Spero che, mi auguro di cuore che non ci incontreremo mai più, per non perdere l'ultimo picciolo di dignità che mi rimane, ed evitare di squagliarmi sotto il sole, ed evitare di guardarti come un pazzo, come un pazzo che ti vuole. Perché voglio perdere
The Journalisticon completamente in diretta da Strasburgo, sempre su Eurofonica, sempre su tutte le radio del network Raduni. Con noi, lo sapete, c'è Brando Benifei del Partito Democratico qui al Parlamento Europeo, tra i socialisti e democratici.
Sì, che ci stava parlando proprio del suo viaggio in Turchia. Io vorrei sapere che obiettivi aveva questa missione e a cosa ha portato.
La missione aveva l'obiettivo di portare solidarietà a le forze d'opposizione, il pluralismo democratico purtroppo minato in questo momento dal governo di Erdogan, in particolare incontrando i deputati curdi del terzo partito della Turchia, l'HDP, che fa parte della nostra famiglia socialdemocratica, quindi vicino anche al Partito Democratico in Italia, che sono stati incarcerati, in particolare il leader Selahattin Demirtas, che è incarcerato in questa prigione di Edirne, località vicino alla Bulgaria, quindi il più lontano possibile dai territori del sud-est, i territori degli abitanti curdi in Turchia. E quindi una scelta di isolare una figura carismatica che noi volevamo incontrare, ci è stato impedito, i militari ci volevano impedire anche di parlare con la stampa che è venuta a presenziale, l'abbiamo informata, ero con una delegazione, non c'ero solo io, eravamo come Partito Socialista Europeo guidati dal presidente del PSE, del Partito Socialista Europeo, Stanishev, parlamentari tedeschi, svedesi, austriaci, italiani anche nazionali della Camera dei Deputati, e poi abbiamo fatto una visita dopo questo tentato ingresso nelle carceri, che però ci ha permesso comunque di esprimere la nostra solidarietà, accompagnati dai deputati curdi ancora a piede libero. Abbiamo incontrato poi il giornale Cumhuriyet, un giornale ad oggi sotto attacco per le rivelazioni che ha fatto riguardo ai rapporti tra il governo di Erdogan e l'ISIS.
Certo, appunto, avete incontrato la redazione di Cumhuriyet, che è uno dei giornali più attaccati dopo il colpo di Stato del luglio scorso. Durante la puntata abbiamo già parlato di come i media influenzino la visione che hanno le persone di svariate cose, tra cui l'Unione Europea e altri temi, ma dal tuo punto di vista l'opinione dei cittadini turchi nei confronti dell'Unione sta cambiando?
Beh, noi dobbiamo fare attenzione, perché in questo momento proprio c'è il rischio anche di un fraintendimento. Di questo abbiamo parlato con le forze d'opposizione che abbiamo incontrato e con anche i rappresentanti del giornale Cumhuriyet. Cioè noi ci apprestiamo a prendere delle decisioni anche pesanti riguardo la sospensione dei negoziati, una sospensione di tipo politico, non c'è un processo giuridico che secondo noi sarebbe un passo da considerare successivamente. Ma questi atti rischiano di creare un ulteriore allontanamento anche dell'opinione pubblica in generale della Turchia, anche quella che non ama Erdogan. Ricordiamoci che comunque Erdogan rappresenta anche a livello elettorale comunque all'incirca metà del paese, o forse anche un po' meno, e quindi questo è sempre da tenere in considerazione. Allora, in questa situazione di un regime che però ha comunque un margine anche di contrasto all'interno, abbiamo bisogno di non dare l'idea che l'Europa sta abbandonando la Turchia globalmente, ma deve invece mirare a colpire quel governo che c'è oggi, che è il presidente Erdogan, che sta facendo delle scelte che allontanano la Turchia dall'Europa. Quindi il clima potrebbe cambiare molto negativamente verso l'Europa se noi facessimo delle mosse eccessivamente avventate. Quello che io ho cercato di dire ai nostri interlocutori è che allo stesso tempo però noi dobbiamo, di fronte all'opinione pubblica europea, dare dei messaggi chiari, che noi non stiamo fermi, che noi non accettiamo quello che sta succedendo. Su questo, come ho detto, ci vuole equilibrio, dobbiamo fare attenzione.
Proprio per questo ieri l'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune, Federica Mogherini, e tutto il Parlamento ha dichiarato di voler sospendere il processo di adesione alla Turchia. Quali saranno però le conseguenze di questa decisione? E perché, ricordandoci che la Turchia in un certo senso comunque è un grande partner dell'Unione Europea.
Sì, domani dopo il dibattito di ieri prenderemo una decisione definitiva sul tema. Il Parlamento è sicuramente in larga maggioranza già schierato, e quindi non ho dubbi che arriveremo a prendere questa posizione in maniera chiara. Come ho detto, una posizione di compromesso che non vuole chiudere la porta in maniera definitiva, in maniera troppo vincolante, ma che dia un messaggio chiaro per cui per noi con l'attuale regime non è possibile portare portare avanti un avanzamento nel dialogo, né per un'eventuale futura adesione o forma di maggiore cooperazione strutturale con l'Unione Europea, ma nemmeno rispetto alla liberalizzazione dei visti e gli altri temi che sono al centro delle richieste che vengono dal governo turco. Credo che la strada che verrà esplorata nelle prossime settimane sarà quella di forme di sanzioni economiche, nello specifico considerare i fondi europei oggi utilizzati per la politica di vicinato anche in Turchia da rendere condizionati a dei cambiamenti nella situazione di degenerazione democratica che abbiamo visto a partire dal fallito colpo di Stato e che non sembra fermarsi. Questo ci viene chiesto anche dalle forze di opposizione e credo che lavoreremo su questo tipo di ragionamento.
Recentemente sei stato nominato ambasciatore in Italia del Piano Giovani del Partito Socialista Europeo. In cosa consiste?
Il Piano Giovani del PSE propone quattro pilastri fondamentali per investire sul futuro dei giovani europei. Un pilastro sul lavoro, garantendo il finanziamento permanente della garanzia giovani e migliorandone il funzionamento. Un pilastro sull'istruzione per permettere l'Erasmus di diventare un programma per tutti i giovani europei e non solo per chi fa dei determinati percorsi. Io stesso sono stato molto attivo su questo tema promuovendo un progetto pilota per l'Erasmus degli apprendisti in campo soprattutto del lavoro artigianale. Un terzo pilastro sull'infanzia per tutelare i bambini che vengono da situazioni di indigenza familiare per farli accedere all'istruzione e alla sanità, e un pilastro che riguarda la cultura che prende un po' le mosse anche dalla scelta che ha fatto il governo italiano di dare una sorta di bonus cultura per i diciottenni, creando una sorta di assegno culturale per i giovani europei. Su queste proposte siamo impegnati, ho citato già sull'Erasmus, già qualcosa è stato portato avanti, c'è in corso una sperimentazione per allargare l'Erasmus anche per nuove categorie di giovani lavoratori. La battaglia più urgente, più immediata è quella su garanzia giovani, stiamo battagliando nel bilancio per ottenere più risorse e anche migliorare il programma, quindi una campagna di largo respiro che già oggi tocca alcune questioni in discussione oggi, ma che ovviamente ha un respiro fino alle prossime elezioni europee. Il nostro programma nei prossimi anni di investimento sui giovani. L'Europa non può ripartire se non investe sulle giovani generazioni.
Grazie a Brando Benifei, ormai vecchio amico di Eurofonica, ci siamo sentiti molto spesso.
Sì. Complimenti per il lavoro che fate.
Grazie. Noi torniamo tra pochissimo, adesso di nuovo la musica con gli After Hours, Non voglio ritrovare il tuo nome.
Di quel che gli accadrà. e per te volevo diventare un uomo, farti ridere, ma ti ho odiato quando sei andata via. Ti nascondo dentro me per non ritrovarti più. La vedo la tua luce, sai, ma non voglio ricordare il tuo nome. Sai che è stato meglio così.
Eurofonica.
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 Sostanzialmente da quando è stato eletto Putin si è avviato nel paese un controllo sempre più forte, ecco, del governo su tutti i media. È interessante capire che i media operano proprio una falsificazione della realtà, e cioè c'è proprio una politica del governo russo che sprona, diciamo, i media a come dire, pompare il patriottismo, diffondere dei miti anche sulla Russia, esacerbare anche la contrapposizione con l'Occidente e anche con l'Unione Europea e quant'altro, fino proprio ad arrivare a una sorta di distorsione della realtà. C'è questa opera proprio di manipolazione anche delle notizie, e che poi alla fine diventano proprio dei veri strumenti anche di politica estera, se vogliamo.
Eurofonica.
Questa era la voce di Marta Baggiani, neolaureata in relazioni internazionali, che ha avuto modo di toccare con mano la situazione in Russia grazie ad uno scambio universitario che ha fatto e ad un tirocinio all'ambasciata italiana proprio a Mosca. La risoluzione approvata oggi sulla strategia di comunicazione per contrastare la propaganda antieuropeista nei paesi terzi parla anche di questo.
Sì, infatti la risoluzione si basa sul rapporto della parlamentare polacca Anna Fotyga del gruppo dei conservatori e riformisti europei, presentato già durante la seduta plenaria di ottobre. Infatti, secondo il rapporto, l'UE deve mettere in atto proprio un piano d'azione volto a promuovere l'immagine e i valori positivi dell'Unione Europea anche al di fuori dei propri confini, con particolare riferimento al mondo arabo e soprattutto quindi guardando all'ISIS e anche alla Russia. Infatti in questi paesi la percezione e l'immagine dell'Unione Europea sarebbe molto negativa, soprattutto a causa di una propaganda ostile e anche molto spesso favorita dai governi stessi. Inoltre la propaganda sarebbe parte di quella che viene definita come guerra ibrida, quindi una guerra che non viene necessariamente combattuta con le armi, ma soprattutto attraverso l'utilizzo di strumenti non convenzionali, dove i media, i nuovi media, hanno un ruolo fondamentale.
Effettivamente le capacità del sedicente Stato Islamico di fare proseliti attraverso le nuove forme di comunicazione, prima di tutti i social network e soprattutto attraverso la rete, infatti, sono sotto gli occhi di tutti. Lo dimostrano benissimo i circa 5.000 foreign fighters che sono appunto stati europei, che sono appunto stati recuperati grazie alle tecniche dei social network. Ma cosa c'entra la Russia?
C'entra perché Mosca avrebbe messo in atto una strategia di propaganda che mira a diffondere proprio delle informazioni false e a gettare discredito sulle istituzioni dell'Unione Europea, con la creazione di stazioni televisive, agenzie di stampa plurilingue presenti anche al di fuori del territorio della Russia. Ad esempio possiamo parlare di Russia Today oppure di Sputnik, e soprattutto grazie anche all'utilizzo dei social media.
Ma se è davvero questa la situazione, sembra di essere veramente tornati indietro di più di 60 anni. L'UE che cosa ha intenzione di fare concretamente? Allora, l'UE pensa con questa risoluzione di insistere sulla centralità che i nuovi media ricoprono, sia per quanto riguarda la proliferazione di una propaganda lesiva nei confronti dell'Unione Europea, sia anche dell'utilizzo che si può fare dei nuovi media per diffondere invece valori positivi. Quindi gli Stati membri dovrebbero attuare delle campagne di sensibilizzazione e alfabetizzazione mediatica all'interno del territorio dell'Unione, ma anche al di fuori, per mettere i cittadini in condizione di poter analizzare in modo critico i contenuti dei media.
Ma c'è di più. L'UE ha previsto anche forme di intervento online dichiaratamente di contropropaganda, giusto Alice?
Esatto, perché infatti una cosa che tutti possiamo fare è andare su Twitter e cercare You Mythbusters. In questo modo troviamo il profilo ufficiale della Task Force del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, che viene denominata Stratcom. In questo modo, attraverso proprio questa strategia, vediamo come l'Unione voglia smentire tutte le notizie e le affermazioni infondate che vengono date dalla Russia. Però, nonostante le buone intenzioni, possiamo chiederci se smentire soltanto, diciamo, le bufale russe non sia in qualche modo controproducente, anche perché viene fatto in maniera molto ironica.
Sarà forse per questo che la Commissione Cultura e Istruzione dell'Unione Europea ha invitato, in sede di presentazione di questa risoluzione, a rivedere i criteri seguiti per l'azione condotta su Twitter. Viene da chiederti se questa strategia riuscirà ad ottenere i risultati sperati.
È difficile dirlo, però è vero che la possibilità di vedersi catapultati in una sorta di nuova guerra fredda, diciamo 2.0, è molto alta.
Seguiteci anche sui social, raduni è la parola da cercare, questa è Eurofonica in diretta da Strasburgo. Quelle foto che sono apparse sui pacchetti di sigarette ultimamente, quelle immagini che hanno un po' l'obiettivo di spaventare i tabagisti, mostrando cosa succederà al loro corpo se continueranno a fumare, ecco, sono in generale immagini sensazionalistiche che dovrebbero colpire l'immaginazione dei fumatori. Il Parlamento Europeo però, che dal 2014 ha deciso di colpire l'immaginazione dei fumatori con una direttiva, non si è accorto che potrebbero esserci dei problemi. Il primo è che forse le immagini usate non sono realistiche, perché spesso sono scattate a persone che con le conseguenze del fumo non hanno assolutamente nulla a che fare. E poi l'accusa diventa ancora più grave, perché il secondo problema è che spesso queste foto sembra che apparentemente non siano autorizzate.
Infatti l'ultimo di una lunga lista di casi avvenuto in Spagna è quello di un signore della Galizia di 54 anni che è stato intubato per un intervento alla schiena e si è ritrovato sul pacchetto di sigarette della sua marca preferita.
Non solo la foto non c'entra nulla con il fumo, ma sarebbe stata scattata mentre il soggetto era incosciente per poi essere pubblicata senza il suo consenso.
Sì, ma come dicevamo, il caso del galiziano non è l'unico, perché la situazione si sta ripetendo dal Belgio all'Austria all'Italia, dove un signore di Orbassano nel Torinese sostiene di aver riconosciuto il padre su un pacchetto di sigarette.
La Commissione Europea, responsabile dell'idea, è stata interpellata dalla Repubblica e si è scusata per l'accaduto, ma ha sottolineato di avere tutte le autorizzazioni per l'utilizzo di tutte le immagini, che tra parentesi tra parentesi, sarebbero state raccolte da un'agenzia privata. Lo sfortunato galiziano a questo punto ha deciso di fare causa all'Unione Europea. Chissà se è a conoscenza che in queste circostanze potrebbe richiedere aiuto alla figura del mediatore europeo, un ente indipendente che si occupa di proteggere i cittadini dai casi di mala amministrazione e infrazione dei loro diritti da parte dell'Unione Europea. Il sito interattivo, molto simpatico, che rappresenta un po' questo ponte tra cittadini e l'istituzione, lo trovate su ombudsman.europa.eu, ci dà proprio un'idea abbastanza veloce su tutti i casi risolti dall'ente, e lo slogan è: il mediatore europeo ti può aiutare. Il mediatore, o meglio la mediatrice, dal 2013 Emily O'Reilly, si occupa anche di monitorare le istituzioni europee, conducendo indagini, segnalandone criticità, suggerendo miglioramenti e, nei casi più gravi, facendo delle vere e proprie ammonizioni.
Proprio in questa plenaria, per la precisione domani, la O'Reilly incontrerà gli eurodeputati proprio per discutere di un possibile conflitto di interessi nato dalla recente nomina di Barroso, che è l'ex presidente della Commissione europea, che è stato appunto nominato presidente non esecutivo della Goldman Sachs, il colosso bancario americano. Questa nomina però preoccupa non poco il Parlamento, che aveva già chiesto ad uno speciale comitato etico un'indagine sul caso. Proprio in quanto garante del buon funzionamento dell'istituzione nel rispetto dei cittadini, il mediatore parteciperà alla discussione.
Certo, questo è un caso che apparentemente, ma veramente solo apparentemente, è lontano dalle vite quotidiane delle persone. Ci sono però casi in cui il mediatore europeo è stato chiamato ad intervenire in controversie molto più personali, proprio chiamato direttamente dai cittadini. Un esempio su tutti è quello di un cittadino irlandese che ha chiesto l'aiuto dell'Ombudsman per accedere ad alcuni documenti che gli erano stati negati dall'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali. Questi documenti erano relativi a un certo farmaco anti-acne che provocava come effetto collaterale depressione e avrebbe portato a dei suicidi. L'Ombudsman è riuscito non solo a rendere i documenti pubblici, ma ha ristrutturato completamente il sistema di trasparenza dell'EMA. Infatti ora adesso pubblicano ogni documento in loro possesso.
Ma all'interno di un'unione in cui i cittadini sono sempre più scettici proprio nei confronti di Bruxelles, come viene vista la figura del mediatore e soprattutto, ma i cittadini sanno chi è?
Ecco, con un sondaggio Eurobarometro speciale del 2011, che ha coperto i 27 stati dell'Unione all'epoca, il Parlamento europeo ha proprio provato a capire questo. In generale si comprende che manca di base la conoscenza del mediatore europeo e dei suoi compiti, nonché qualche debolezza in alcuni casi nelle competenze.
Infatti, ad esempio, sul tema della conoscenza del mediatore, la maggioranza ritiene che la sua funzione principale sia quella di garantire che i cittadini dell'UE conoscano i propri diritti e mezzi per esercitarli. Invece, il primo obiettivo dell'Ombudsman è proprio quello di difendere i cittadini e non soltanto informarli.
Gli unici a capire qual è effettivamente il ruolo principale del mediatore sono quei pochi che hanno compreso che si può anche chiedere un rimborso monetario all'Unione. E come conseguenza di questo studio, in generale, sembra che la direzione di lavoro all'interno del mediatore sia un po' cambiata. Non siamo più nella situazione originale, si sta lavorando per migliorare. Il mediatore può permettersi però anche di contrapporsi con le istituzioni pubblicamente nei confronti delle altre autorità dell'Unione Europea, prima di tutte ad esempio la Commissione, a cui è stata data un'osservazione critica, tradotto una specie di cartellino rosso delle istituzioni europee, con l'obiettivo di produrre tutta la documentazione legata a quelle specie di referendum che vengono fatti a livello europeo anche nelle altre lingue, non solo in francese e inglese, altrimenti poi le cose non si capiscono.
Se fossi vera saprei tutto di te, ma ogni tuo freno mi solleva un perché. Indovina che faremo stasera, dopo cena al lume di una candela nera. Ti vedo tesa quando esci con me, farai l'offesa ma dipende da te. Ti abbassassi a dire quella parola, occhi bassi e quasi nulla ti sfiora, fiera. Dimmi a questo punto quanto conto io per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto. Mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così razionale. Non mi darò per vinto, ci puoi giurare. L'ultimo azzardo me lo voglio giocare, puntando all'istinto animale che è in me. Se fosse vero che una donna non sa cos'è un pensiero senza complicità, proprio tu dovevi fare eccezione. Sei la quintessenza dell'avversione, pare. Ma sotto questa tua corazza lo so, c'è una ragazza che sta all'imbilico, sopra il solito ancestrale timore.
che hanno tutti di lasciarsi soltanto andare. Dimmi a questo punto che sono l'unico per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto, mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così cerebrale. Non mi darò per vinto, ci puoi giurare, l'ultimo azzardo me lo voglio giocare puntando all'istinto animale che in te. Adesso vado ma sento che mi dici aspetta un po', ancora un attimo, dove lo trovo io un altro sensibile come te. Ti sembra normale che in due secondi prendi e cambi parere, che non ci provi affatto a considerare se sono degno di uno sguardo, un contatto distratto, mi sento inadatto. Ti sembra normale?
Di Max Gazzè in diretta su Eurofonica, su tutte le radio del circuito raduni. Abbiamo già parlato di Turchia, oggi abbiamo anche detto che il Parlamento ha richiesto il congelamento del processo di adesione della Turchia all'Unione. Se c'è chi crede che gli ultimi sviluppi del contesto turco debbano determinare un congelamento, diciamo così, a 50-50 gradi, una specie di punto di non ritorno, c'è chi invece propone temperature così, più casalinghe, tipo tra i 15, meno 18 gradi.
Infatti, nonostante la posizione del Parlamento sia unanime, la discussione di ieri ha presentato vari punti di vista riguardo alle possibili reazioni di Ankara e la risposta di Erdogan infatti non ha tardato ad arrivare. Infatti ha detto che le dichiarazioni del Parlamento per lui non hanno assolutamente alcun valore. Certo è che nei prossimi mesi però dovremo capire quale sarà il prossimo passo avanti dell'UE, considerando comunque l'importanza strategica che ricopre la Turchia a vari livelli, da quello commerciale a quello dei migranti, ad esempio.
Non ci sono più dubbi invece sulla strada che l'Unione vuole prendere in materia di sicurezza e difesa. Secondo il Parlamento europeo, il terrorismo e le minacce ibride, di cui abbiamo già accennato in apertura, mentre anche l'insicurezza informatica ed energetica richiedono uno sforzo concreto, vero, collettivo e assolutamente maggiore.
È infatti in quest'ottica che ieri i deputati, con una risoluzione approvata con 369 voti a favore, hanno proposto di destinare il 2% del PIL alla difesa, ma anche e soprattutto di creare forze multinazionali ed un quartiere operativo UE in vista di possibili azioni collettive anche in sostituzione alla NATO.
Invece adesso parliamo di economia e parliamo del ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, che è tornato all'attacco perché è famoso, diciamo, per attaccare molti paesi, soprattutto quelli mediterranei, ma questa volta se l'è rifatta con la Commissione, accusandola di non controllare correttamente i bilanci degli Stati membri e attaccare i paesi sbagliati. Questo perché la Germania insospettabilmente è finita sotto gli osservati speciali insieme all'Italia, ad esempio, e anche ad altri 11 paesi dell'Unione.
La cosa potrebbe veramente sorprendere, se non teniamo in conto però che per la prima volta la Commissione ha dato indicazione di seguire una politica economica espansiva e non di austerità, quella proposta dal modello tedesco, quindi meno tasse e più spesa pubblica. Proprio a seguito di questa impostazione, Berlino rischia di registrare squilibri eccessivi a causa di un crescente surplus esterno e di una forte dipendenza dalla domanda esterna, che tradotto significa che praticamente l'economia tedesca dipende principalmente dagli acquisti che vengono fatti fuori dallo Stato tedesco e non all'interno dei lender.
Ma torniamo agli ultimi eventi che hanno avuto luogo in Parlamento. Proprio qui, infatti, proprio oggi, il presidente Schulz ha annunciato il vincitore del premio Lux, un premio cinematografico del Parlamento europeo per le produzioni europee che mirano a suscitare riflessioni su tematiche politiche e sociali, a costruire l'identità europea e a celebrare i suoi valori. I tre film finalisti avevano ottenuto i finanziamenti per essere sottotitolati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea, nel pieno spirito dell'unità europea, anche appunto a livello linguistico. Il premio è andato al film Tony Erdmann, coprodotto da Germania, Austria e Romania. Questo film analizza come l'etica aziendale può distruggere i legami familiari, le vite e la felicità delle persone. Eppure è una questione profonda, intima e appunto molto attuale. Come possono le persone conservare la propria umanità in un contesto economico disumanizzato?
Adesso è il momento della nostra rubrica preferita all'interno di Eurofonica, anche qui live da Strasburgo.
EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
Eurofonica su tutte le radio del circuito Raduni.
Un giovane laureato o un libero professionista, l'EUIPO, l'Ufficio dell'Unione Europea per la tutela della proprietà intellettuale delle imprese e degli innovatori, offre l'opportunità di effettuare degli stage retribuiti per i giovani all'inizio della loro carriera presso la propria sede di Alicante, in Spagna, mettendoli dinanzi ad un'esperienza diretta sul funzionamento amministrativo della propria agenzia. Per poter partecipare, oltre alla laurea, è necessario avere una conoscenza di livello B1 di inglese, francese, italiano oppure spagnolo e preferibilmente di un'altra lingua dell'Unione Europea. È possibile presentare la propria candidatura per tutto l'anno, compilando il modulo disponibile online e allegando il proprio curriculum vitae, il certificato di laurea e una lettera motivazionale. Per tutte le informazioni si può consultare il sito internet euipo.europa.eu.
Invece, se vi piace lavorare per un'organizzazione internazionale, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa cerca un Political Reporting Officer, poi vi spiegheremo che cos'è, da inserire nel team di Skopje in Macedonia. Infatti il candidato dovrà occuparsi di monitorare la situazione del paese, compiere delle analisi sui livelli di sicurezza, scrivere rapporti, preparare valutazioni e partecipare anche agli incontri con i partiti e le ONG locali. Per poter partecipare si richiede una laurea in studi internazionali, in scienze politiche o in giurisprudenza, un'ottima conoscenza dell'inglese, eccellenti doti di comunicazione e alta flessibilità. L'inizio dello stage è previsto per il 17 dicembre, ma attenzione perché per presentare la candidatura c'è tempo soltanto fino a domani, quindi se siete interessati andate sul sito internet osce.org.
Sogni di fare radio? Il Servizio Volontario Europeo offre la possibilità di collaborare come speaker in Ungheria con Mustar Radio, la radio dell'associazione culturale Culturalis Elethert, che ha sede in una cittadina a nord di Budapest. Il volontario dovrà curare delle rubriche nella propria lingua, affrontare temi di attualità in inglese e seguire la cronaca locale. Dovrà inoltre realizzare interviste e prendere parte a diversi eventi culturali organizzati nella città. Il candidato dovrà avere tra i 18 e i 30 anni, possedere una buona conoscenza dell'inglese ed essere in grado di lavorare in gruppo. Lo stage avrà durata annuale e partirà a febbraio 2017. Come per gli altri progetti, è previsto un rimborso per le spese di viaggio. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione e assicurazione sono infatti coperte dall'organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre inviare entro il 30 novembre 2016 il proprio curriculum vitae e una lettera motivazionale in inglese. Per maggiori informazioni si rimanda al sito del Servizio Volontario Europeo. In caso abbiamo sempre una delle nostre fantastiche radio del circuito Raduni.
Esatto, se volete partecipare in una delle qualsiasi delle radio universitarie del circuito Raduni basta andare su www.raduni.org, selezionare la pagina in cui c'è la mappa dell'Italia e vedere qual è la radio più vicina a voi. Noi siamo arrivati in fondo a questa puntata di Eurofonica diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo per questa plenaria di novembre. Vi ricordiamo che oltre a seguirci qui e seguirci in replica nelle varie palinsesti delle nostre radio universitarie potete anche seguirci sui social. La pagina è Raduni e l'altra pagina che potete seguire è Eurofonica. Siamo presenti su Facebook, Twitter,
ovviamente,
Instagram,
su Twitter, su tutti i canali social, perché ovviamente noi non ci lasciamo scappare niente.
Assolutamente niente. Grazie infatti al nostro Marco Napoleoni, il nostro social media manager di oggi. Ringraziamo anche il nostro team, Sabrina Fasanella, Rossella Biagi, Alice Plata e tutto il personale, partendo da Josef, del Parlamento Europeo. Noi vi salutiamo a questo punto. Io sono Nicola Pifferi, con me c'erano Alice Masoni e Giuliana Ricozzi. È stato un piacere essere con voi, ragazzi.
Ricordiamo che Eurofonica va in onda tutte le settimane, non solo dal Parlamento Europeo, ma anche dall'Italia.
Assolutamente sì. Noi ci risentiamo la settimana prossima, il 30 novembre, perché torniamo come sempre con Eurofonica, non live dal Parlamento Europeo, ma sempre parlando di Unione Europea, sempre su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
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 Più di 90 radio universitarie da tutta Europa.
Eurofonica.
Eurofonica.
Siamo ragazzi francesi, portoghesi, spagnoli.
Eurofonica.
Eurofonica. La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
1, 2, 3, test, test, test.